Buonasera a tutti, ovviamente ci ritroviamo per il nostro Consiglio Comunale, come al solito qualche minuto dopo le 7, l'orario di convocazione alle 7, possiamo procedere a fare l'appello, in questo caso interviene il nostro segretario Carmelo Bacchetta, prego.
Actis, Ambrogio Giulio, Ambrogio Clotilde, Bertola, Calcagno, Gandolfo, Garaventa, Giordana, Giorgis, Longo, Occelli, Pettavino, Portera, Rubiolo, Seliac, Tesio, è assente.
È giustificato, arriva in ritardo.
Ah, ok. Zampedri. Perfetto. Quorum strutturale costituito, grazie.
Bene, possiamo procedere ad ascoltare l'inno, ci alziamo in piedi, grazie. Grazie, possiamo accomodarci. Possiamo incominciare il nostro consiglio. Come sempre all'inizio, se chiedo ai consiglieri, agli assessori, al sindaco se ci sono delle comunicazioni. Se non ci sono comunicazioni, procedo. Sì, assessore Molassano, prego.
Grazie Presidente, velocissimamente soltanto per comunicare a tutto il Consiglio Comunale, a tutti i telespettatori che ci seguono e che saluto, che questo weekend prende il via Pathos Festival, sarà un festival di 3 giorni organizzato appunto dalla nostra amministrazione, che vedrà tante novità, tanti nuovi format per un weekend che speriamo possa piacere alla cittadinanza, che ha avuto già qualche prequel le scorse settimane, gli scorsi weekend. Si partirà venerdì sera al Teatro Milanollo, si proseguirà sabato nel Chiostro dell'Università, si concluderà domenica con uno spettacolo al Museo Civico, alla Biblioteca di Savigliano. Speriamo che questa prima edizione, su cui abbiamo lavorato molto con un collettivo informale neonato, possa piacere e possa avere delle edizioni che seguiranno. Grazie.
Se non ci sono altri interventi posso procedere, quindi vabbè, una comunicazione la faccio io, lo vedete alla mia sinistra, da stasera Abbiamo cambiato presenza femminile e in questo caso siamo lieti di accogliere Chiara Bono, che ha sostituito Alessandra Ferrero, che si è spostata nel comune di Genola, e quindi io direi che come buon augurio per questo accompagnamento, visto che ci seguirà anche per i prossimi consigli comunali, ovviamente insieme alla collaborazione di Diego, farei un applauso. Adesso, come avevamo accennato anche nella conferenza dei capigruppo, ci sono stasera la consegna di alcuni riconoscimenti. Avete visto che in fondo alla sala ci sono degli atleti accompagnati ovviamente dal loro allenatore, e quindi io procederei a leggere, diciamo, quelle che sono le motivazioni, e poi chiamerei a uno i ragazzi per ricevere il riconoscimento ovviamente dal sindaco. Vedere la palestra colorarsi con non uno, ma ben due titoli tricolore mi riempie di orgoglio. Non nasconde giustamente la sua soddisfazione il maestro Agnello Flauto del team Agnello Boxing Open Space, che torna dai campionati italiani assoluti di gym box tenutisi a Cattolica il 13, 14 e 15 di giugno con un palmarès di assoluto rilievo. Due campioni italiani, due vicecampioni italiani e un bronzo. Praticamente 5 medaglie con 6 atleti partecipanti. Ovviamente la soddisfazione del lavoro svolto nell'arco dell'anno, commenta ancora il maestro Agnello, e del nostro progetto di crescita sta ottenendo grandi risultati. La soddisfazione per aver ottenuto 2 campioni italiani è una bella soddisfazione, perché i campioni non sono facili da costruire. Ma ora avere un team doppiamente tricolore mi riempie di orgoglio e mi sembra quasi un sogno. Abbiamo affrontato atleti provenienti da tutta Italia e i miei ragazzi lo hanno fatto con forza e soprattutto con intelligenza. Quindi queste sono, diciamo, la presentazione di quello che poi adesso andremo a fare. Adesso io chiamerò a uno i premiati, mi sono già scusato con i premiati perché alcuni nomi non sono così facili da pronunciare, ma incomincio immediatamente da Yahya Alami e lo invito a venire in quest'angolo. Intanto il sindaco indossa la fascia, campione italiano junior 57 kg, ha 17 anni, è nato a Savigliano. Attualmente frequenta il 5° anno di elettrotecnica e meccanica presso la scuola Ipsia Guala. Mi alleno all'Open Space, con la quale abbiamo portato a casa il titolo regionale e anche italiano. Ho sempre vissuto con la mia famiglia di origini marocchine, abita a Fossano. Complimenti. Bravo. È tua. Adesso tocca a Oltis Tiefni, campione italiano junior 69 kg. Anche lui ha 17 anni, frequenta il 3° anno di manutenzione al Cravetta Marconi, è nato a Savigliano da una famiglia di origini albanesi. Medaglia d'oro e campione regionale, medaglia d'oro, campione italiano 2025. Abita a Savigliano. Adesso è il turno del vice campione italiano junior 52, Marco Donnarumma, 15 anni, vive a Savigliano, frequenta il 2° anno dell'Istituto Vallauri di Fossano, anche lui è campione regionale 2025, e vicecampione italiano. La mia esperienza in palestra è iniziata 7 anni fa, dove è nata la passione per la box. Questo percorso mi ha aiutato a sviluppare importanti abilità come la disciplina, la determinazione e la gestione del tempo. Spero di continuare questa attività con impegno e costanza insieme a tutto il team. Abita a Savigliano. Adesso è il turno dell'altro vicecampione italiano, Taha Papa Kali. È un senior, categoria 81 kg, ha 24 anni, è di origine senegalese, in Italia dal 2004, lavora come montatore meccanico presso lo stabilimento Alstom di Savigliano e abita a Fossano. Ancora un premiato, l'ultimo in ordine di tempo, ed è quello della medaglia d'oro, sempre, della medaglia di bronzo ai campionati italiani, è un master, categoria 69 kg, si chiama Andrea Capello, ha 45 anni, fa il formatore presso il centro CNOS FAP di Fossano, vive a Genola, ha 3 figli, è stato anche medaglia d'oro ai campionati regionali di quest'anno 2025 e abita a Genola. Adesso ovviamente invitiamo anche colui che li ha allenati a raggiungerci, no? Ovviamente per poi fare la foto di gruppo, Aniello Flauto. E ho tolto l'incombenza al sindaco di leggere tutto questo elenco, così lui ha fatto le premiazioni, ma adesso gli lascio volentieri la parola.
Sì, io mi congratulo con tutti voi per l'energia, per i risultati, per la passione che avete messo. Ovviamente mi congratulo anche con l'istruttore per il vostro lavoro e per i successi ottenuti. Venite, facciamo la foto, sì, tutti insieme.
Magari a nome di, siccome sono tanti per non farli parlare tutti, magari lasciamo la parola a lui a nome di tutti, se vuole dire 2 parole, visto che siamo di fronte al Consiglio Comunale che ci vede, e anche chi ci vede via streaming, perché comunque trasmettiamo il Consiglio Comunale anche via streaming. Prego.
Ok, volevamo ringraziare tutti quanti il sindaco e il consiglio comunale per questo invito. Ci tenevo tanto a dire che quello che ha fatto per noi il coach quest'anno è stato molto importante, perché ci ha insegnato tantissime cose, come il valore dello sport, la disciplina, il valore dell'amicizia e il senso e il dovere del lavoro di squadra. Ed è grazie a lui che siamo arrivati fino a questo punto, ottenendo questi grandi risultati. Sono un po' in agitazione. Diciamo, il progetto che ha attuato il nostro coach è molto utile anche per la comunità, perché può essere utile per levare un sacco di ragazzi dalla strada e portarli sulla retta via. Non ho altro da dire.
Grazie mille, sicuramente. Direi che adesso possiamo, si può fare la foto di gruppo e poi li lasciamo liberi di... ogni tanto ci si distingue anche in discipline un po' particolari che effettivamente portano comunque in giro per l'Italia il nome della nostra città e di Savigliano, e quindi di questo dobbiamo essere tutti orgogliosi. Adesso direi che possiamo iniziare la parentesi legata alle interrogazioni. Non sono giunte interpellanze, quindi io procederei dalla prima, sono le 7:26. E la prima interrogazione riguarda la situazione del parco Recit a distanza di un mese dalla segnalazione, ovviamente fatta dal gruppo Spazio Savigliano. In questo caso l'interrogante è Paolo Tesio. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale di luglio 2025 il sottoscritto aveva presentato una interrogazione segnalando lo stato di degrado del Parco Recit, in particolare mancata irrigazione, possibile moria delle piante da poco piantumate da parte del Comune, presenza di rifiuti abbandonati in quantità tali che facevano presagire un mancato passaggio della raccolta per diverso tempo. Premesso che aveva avuto rassicurazioni da parte dell'amministrazione comunale, in particolare che ci sarebbe attivati per un'irrigazione, eventualmente tramite la protezione civile. In data odierna, che non è chiaramente quella di oggi, ma quella di presentazione dell'interrogazione, che all'incirca 28 di agosto, 29 di agosto, lo stato rilevato non è cambiato, anzi se possibile è peggiorato. E abbiamo allegato delle foto e un video. Si richiede quali interventi siano stati effettuati dalla data dell'ultimo consiglio comunale alla data di protocollo dell'interrogazione. Grazie.
Incomincia l'infornata delle risposte, mi sa che quest'anno sarà quasi monotematica, e quindi lascio la parola all'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, la data dell'interrogazione era il 27 agosto più o meno, quindi in quel periodo il passaggio della raccolta rifiuti che effettua il Comune, quindi non il Consorzio, non era ancora stato fatto, ma purtroppo c'era Ferragosto di mezzo e quindi i risultati si sono visti. Rinnovo l'invito a chi fa picnic nelle varie zone libere di cercare di evitare accumuli di rifiuti, ma magari portarsi a casa i rifiuti e non lasciare sparsi dappertutto. Per quanto riguarda l'irrigazione e l'attecchimento delle piante, avendo avuto un luglio e un agosto così caldo, la ditta che aveva piantumato le piante ha eseguito l'irrigazione, ma in quella particolare zona, non essendoci altri mezzi, non è stato proprio possibile fare di più. Se oggi si reca sul posto, la situazione è migliorata tantissimo. Le piante che non hanno attecchito, perché la ditta comunque ci ha garantito l'attecchimento, verranno sostituite adesso, che è anche una stagione un pochino più favorevole, diciamo, per l'attecchimento, perché data già solo la pioggia di ieri sera, diciamo che sta compensando tutto quello che non è arrivato nei mesi di luglio e agosto. Quindi a oggi è passato un mese, il Parco Recit è molto più verde, è molto più curato e pulito, rimane il cantiere, che il cantiere purtroppo non possiamo evitarlo. Abbiamo cercato di parlare con la ditta e di chiedere cortesemente, quando c'è l'ingresso dei mezzi, di avere un pochino più di accortezza per questa parte di oasi naturali. Speriamo che continui così.
Grazie. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma allora, sono soddisfatto della parte in cui mi si dice che la situazione è migliorata. Andrò a vederlo, perché sinceramente in questi ultimi giorni non sono più riuscito ad andare. Detto questo, quando sono passato, appunto l'ha ricordato l'assessore, era il 27 di agosto, Ferragosto era passato da 12 giorni, abbiamo lasciato 12 giorni la spazzatura lì, che effettivamente poteva essere solo qualcuno che era andato a fare Ferragosto sicuramente là, e non era e non l'aveva portata. Segno anche che è un parco che è utilizzato rispetto a quanto magari si diceva nell'ultimo consiglio. Quello che mi è un po' spiaciuto, l'ho potuto anche dire al sindaco, è che nell'ultimo consiglio comunale c'era stata da parte nostra un'interrogazione, una risposta molto accogliente da parte dell'assessore di competenza. Speravamo che dopo un mese la situazione fosse migliorata. Prendiamo atto, non era migliorata, adesso andremo a verificare. Se così non è, torneremo sul punto. L'ultima domanda, mi fa piacere se si riescono ancora a cambiare le piante che non hanno attecchito, sono inteso bene, e a costo della ditta il comune non deve. Ok. Bene, grazie.
Bene, conclusa la prima interrogazione, procediamo sulla seconda, che invece riguarda il traffico di via Danna ed è stata presentata dal consigliere Maurizio Occelli. Prego.
Grazie Presidente. Come ogni anno, nel periodo scolastico si presenta il problema del traffico in via Danna, negli orari di entrata e uscita dalle scuole. File di auto parcheggiate con quattro frecce e conseguenti ingorghi. Chiediamo che la situazione venga finalmente affrontata e risolta una volta per tutte, anche alla luce del fatto che ormai esiste uno studio approfondito sul traffico dal quale si può trarre ispirazione per trovare soluzioni.
Grazie consigliere, anche in questo caso la risposta spetta all'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora consigliere Occelli, penso che lei sappia che c'è un'ordinanza apposita per poter effettuare il parcheggio sui marciapiedi nell'orario scolastico, ma questo purtroppo crea disagio ed è uno dei punti sui quali si è riflettuto anche molto durante la redazione dell'agenda della mobilità, sollevato dai consiglieri, dai gruppi di lavoro che abbiamo fatto, quindi sicuramente è un punto da affrontare. Lo stiamo già affrontando, nel senso che stiamo preparando un progetto che coinvolge un tracciato di percorso da progettare ex novo e in parte invece da ripristinare porzioni di piste ciclabili che magari esistono già, che dovrebbero collegare il polo scolastico che si trova in piazza San Pietro per andare fino alla Schiaparelli, e lo stiamo facendo proprio con lo studio che ci ha fornito l'agenda della mobilità in funzione di un bando che probabilmente dovrebbe uscire all'inizio del prossimo anno. Quindi noi abbiamo già in itinere una progettazione di questo tipo che poi, appena avremo una bozza, vedremo insieme, anche per affrontare questa parte di città che purtroppo è una delle decisioni, potrebbe essere di dover anche prendere una decisione drastica, che è quella magari di un senso unico in via Danna, ma sarà sicuramente posto all'attenzione di tutto il Consiglio questa progettazione che ci verrà fornita dallo studio che ha fatto l'agenda della mobilità, e vedremo insieme quale potrà essere la soluzione per la città migliore in vista della partecipazione a questo bando.
Consigliere Occelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma sì, parzialmente soddisfatto, perché comunque sembra che ci voglia ancora un po' di tempo, però se l'intenzione c'è, bene. Io credo che il senso unico potrebbe servire a qualcosa, bisogna solo capire in che direzione farlo, perché soprattutto per gli ingorghi. Invece per quanto riguarda la sicurezza, mi hanno segnalato che dalle strisce, proprio quelle davanti a Mollea, arriva la gente che va molto forte, quindi lì, cioè, io di solito sono contrario ai dossi, però forse in questo caso mettere un dosso vicino alle strisce, finché non riusciamo a modificare la viabilità, potrebbe essere una soluzione per evitare la pericolosità. Per quanto riguarda gli ingorghi, non tanto, però speriamo, per quest'anno scolastico è ancora così, poi vediamo di fare questa modifica delle viabilità, perché secondo me è ormai indispensabile.
Bene, possiamo procedere con la terza interrogazione, che proviene sempre dal gruppo Spazio Savigliano. L'interrogazione riguarda un'interrogazione precedente in cui era stata data una risposta positiva In questo caso il relatore, il consigliere relatore, il consigliere Calcagno. Prego.
Grazie Presidente. Interrogazione sulle interrogazioni, perché poi il Presidente ci chiede se siamo soddisfatti. È chiaro che quando ci danno una risposta positiva siamo soddisfatti, e una volta ho detto anche soddisfatti i cittadini che ci avevano segnalato il problema. Però, premesso che il 28 maggio 2024 si era presentata un'interrogazione sulla mancanza di tracciatura dei parcheggi di via Braberis e Chiarofonte e della piazzetta di Corso Matteotti, il 28 novembre 2024 quella relativa alla segnaletica stradale di via Oberda, a cui era stato risposto che i segnali erano già in magazzino, che alla data della presente interrogazione la tracciatura non è stata effettuata e la segnaletica non è stata installata, si richiede se i lavori siano stati previsti e quando saranno effettuati.
Anche in questo caso la risposta è di competenza dell'assessorato ai lavori pubblici e quindi l'assessore Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. I lavori per la tracciatura dei parcheggi non sono nel piano attuale della tracciatura, quindi in questo primo step no, vedremo successivamente. E per quanto riguarda il cartello, io avevo fatto la segnalazione, non ho detto che erano in magazzino, però provvederemo, c'era anche un cantiere, quindi adesso provvederemo all'installazione del cartello. Sì, sì, sono andata oggi di nuovo a vedere, anche perché forse in fondo è un po', come dire, da codice della strada in teoria non ci vorrebbe, perché è un senso unico dall'altra parte, quindi però la via è quella, quindi voglio dire, sì.
Chiedo al consigliere Calcagno, però è senza microfono, se vuole dopo. Dopo la fine dell'intervento dell'assessore io torno a dare la parola al consigliere, quindi in questo caso consigliere Calcagno, prego.
Sì, non vorrei fra un anno di nuovo di ripresentare l'interrogazione dell'interrogazione e delle interrogazioni, perché altrimenti, cioè, non è bello questo, ma più che altro perché sono lavori minimi, non ci sono importi ingenti da dover stanziare, ma su via Oberdans a mio parere sarebbe bene installarne una, anche se lì è senso unico, però è chiaro che si deve conoscere la denominazione della via, e anche una quando c'è l'intersecazione, si dice così, della via del parcheggio, perché quando uno arriva da quella parte lì, che può arrivare, così vede che quella è via Oberdan, cioè due cose. Vabbè. Comunque mi ritengo soddisfatto se i lavori saranno fatti.
Molto bene, consigliere Calcagno. Tanto mi risulta che anche per la prossima interrogazione presentata da Spazio Savigliano sia nuovamente lei destinato a interrogare sempre l'assessora Federica Brizio, e questa volta riguarda l'edicola religiosa di via Cuneo. Prego.
Beh, intanto prima di sposarmi abitavo in Borgo Pieve, quindi no, amico, prima di sposarmi abitavo in Borgo Pieve, poi ho cambiato borgo e quindi... Interrogazione sulla edicola religiosa di via Cuneo. Premesso che in via Cuneo, prima del passaggio a livello, si trova un'edicola religiosa, elemento decorativo del tessuto urbano, indicatore di luogo di preghiera e di memoria storica, che custodisce un quadro della Madonna della Pieve. Negli anni 90 l'amministrazione comunale aveva provveduto a risistemare la struttura e a collocare il quadro in sostituzione di un affresco andato perduto nel tempo. La struttura, come da legate fotografie, avrebbe necessità di un restauro. Si richiede se la Giunta ritenga di far provvedere al restauro dell'edicola religiosa.
Prego, Assessore, se vuole rispondere.
Sì, grazie Presidente. In questo tempo storico, diciamo che il aggiustare questi piloni non è più così semplice come negli anni 90. E quindi, siccome appunto, data la sua interrogazione, noi abbiamo di solito sempre interlocuzioni con la sovrintendenza, abbiamo così prospettato tre strade. Se ci sarà consentito intervenire con delle maestranze che sono specializzate anche magari nel ripristini di questi piloni, allora potremmo predisporre noi e fare. Oppure se ci chiedono effettivamente una pratica di valutazione di interesse culturale, oppure se dobbiamo fare un proprio e vero progetto, chiedere l'autorizzazione, insomma, cercheremo una di queste tre strade, sperando che la più semplice è quella di poter intervenire direttamente, magari col ripristino della porzione laterale, senza andare a fare altri interventi che magari potrebbero far pensare che snaturiamo il pilone. Sicuramente prenderemo contatti con la sovrintendenza per capire come poter procedere senza urtare, anche perché poi magari mandiamo qualcuno a fare il lavoro, ci fanno due foto e siamo finiti su Blob, quindi provvederemo a vedere quale strada possiamo intraprendere.
Consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, mi ritengo soddisfatto perché si prende in carico il problema e poi in un modo o nell'altro, anche perché non penso che sia anche un importo decisamente elevato nel mettere a posto questo pilone, e quindi sono soddisfatto.
No. Bene. Procediamo con l'interrogazione circa lo sfalcio dell'area tra via Oberdan e la scuola di infanzia Gullino. L'interrogazione è presentata dal gruppo Spazio Savigliano e l'interrogante in questo caso è nuovamente il consigliere Calcagno. Prego.
Interrogazione sfalcio area tra via Oberdan e la scuola dell'infanzia Gullino. Premesso che il nuovo anno scolastico è iniziato in data 10 settembre, dopo l'interrogazione del 28-11-24 la proprietà aveva provveduto allo sfalcio dell'area. La zona è nuovamente infestata da erba alta e arbusti che salgono anche sulla recinzione della struttura scolastica. Si richiede di sollecitare la proprietà a sistemare l'area intervenendo puntualmente per lo sfalcio durante l'anno.
Anche in questo caso a rispondere l'assessore Federica Brizio, prego.
Sì, il nostro ultimo sollecito è del 4 settembre, quindi prima ancora dell'interrogazione, ma perché a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico ci viene così facile anche poter sollecitare la proprietà. L'erba è stata sfalciata nella parte di fianco all'asilo, poi abbiamo avuto appunto contatti con la proprietà, in questo momento poi inizieranno la parte del cantiere, quella davanti probabilmente, non so quali tempi, dove c'è la gru. Quindi sono in fase di pulizia, infatti ci sono ancora un po' di erba che sale sulla recinzione, ma insomma... il 4 settembre era già stato sollecitato, speriamo che vada avanti così, ecco.
Consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, riteniamo che più solleciti servano per arrivare all'obiettivo. Grazie.
Bene, grazie consigliere Calcagno. Adesso c'è la sesta interrogazione, sempre del gruppo Spazio Savigliano. E l'interrogazione riguarda il merito dei lavori di ripristino dell'asfalto e dei marciapiedi a seguito della posa della fibra ottica in corso Matteotti e nella zona della stazione. In questo caso il gruppo Spazio Savigliano aveva indicato come interrogante consigliera Giorgia Segliar, mi risulta che in corso d'opera ci sia stato un cambio, quindi lascio la parola al consigliere Paolo Tesio.
Grazie Presidente, sì, erroneamente segnata la consigliera Segliac per questa la prossima interrogazione, ma le presenterò io. Allora, premesso che in diverse zone della città sono stati effettuati lavori per la posa della fibra ottica con scavi su carreggiate e marciapiedi. A seguito di tali interventi sono stati eseguiti lavori di ripristino dell'asfalto e delle pavimentazioni pedonali che, come documentato da numerose immagini fotografiche, risultano visivamente scadenti. Si riscontrano in particolare giunzioni irregolari tra il vecchio e il nuovo asfalto, differenze evidenti di colore e superficie non livellati con dislivelli e crepe, attraversamenti pedonali compromessi da stesure approssimative, ripristini a macchie o strisce non integrati col contesto urbano. Interroga il sindaco per sapere se i ripristini attualmente visibili siano da considerarsi provvisori o definitivi, quali siano gli standard qualitativi e tecnici richiesti alle ditte incaricate per il ripristino delle superfici stradali e pedonali. Quali azioni intenda intraprendere l'amministrazione per obbligare le ditte esecutrici a rifare i ripristini, se non conformi? Se siano previste penalità contrattuali, clausole di garanzia, obblighi di rifacimento in caso di lavori eseguiti in modo non conforme. Grazie.
Grazie consigliere. La risposta all'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Premesso che questi non sono ripristini, nel senso che queste sono proprie lavorazioni, nel senso che quando viene fatto lo scavo per la posa, in questo caso della fibra, poi viene steso questo riempimento o colorato oppure con manto bituminoso cementizio, che non è il ripristino, è solo una prima chiusura del tracciato. Poi devono avvenire ripristini, come per esempio prendiamo ad esempio via Suniglia, dove Alpi Acque adesso ha effettuato il ripristino della carreggiata con l'asfalto, eccetera. Quindi quell'altra tipologia di lavoro, cioè il ripristino finale, è quella che noi controlliamo, perché questa deve rimanere per un tot di tempo per poter assestare il lavoro che è stato fatto sotto. Ma a prescindere da questo, che sono veramente terrificanti, noi abbiamo in continuazione sollecitato le ultime, una di marzo 2025 e l'altra di giugno 2025, quindi siamo in continuazione a richiedere. Abbiamo un problema di dialogo, non ci rispondono, e quindi non sappiamo proprio dove andarli a prendere. L'unica nostra arma, oltre nei solleciti a scrivere quando verranno effettuati i ripristini, vogliamo un calendario, un cronoprogramma di quello che verrà fatto, anche per non creare disagi, perché vuol dire chiusura magari di strade oppure sensi alternati, insomma, hanno fatto parecchi disastri, e quindi se ci danno un cronoprogramma riusciamo noi anche a gestirli con magari dei cantieri o delle nostre chiusure di ordinanze strade. Il problema appunto è la non risposta, il non cronoprogramma, e l'unica arma che abbiamo è quando nell'eventualità ci chiedessero di fare degli altri lavori, noi li neghiamo. È l'unico, perché è in quel momento che noi conosciamo la ditta che effettua i lavori, altrimenti parliamo con un ente, non voglio far nomi, però nel senso parliamo con Alpi Acque, sappiamo che parliamo con loro e ci rispondono. Queste ditte che posano la fibra arrivano con un'ordinanza statale, siamo obbligati a fargliela fare, però poi se nessuno ci risponde diventa veramente terrificante. E quindi l'ultima appunto l'abbiamo fatta il 3 di giugno, adesso proveremo ancora a vedere, gli avevamo dato 15 giorni di tempo, risposta elettrocardiogramma piatto. Quindi poi certamente quando fanno il ripristino, allora in quel caso lì noi andiamo a controllare che il manto sia collegato a quello già esistente, che la chiusura non abbia scalini o non possa essere d'inciampo alla circolazione, però in questo momento siamo proprio un po' con le mani legate.
Grazie. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, nella misura in cui appunto il problema è noto e sembra che l'amministrazione appunto l'abbia preso in carico. Il suggerimento, per quanto non so quanto fattibile sia, cioè potrebbe essere quello di non permettere l'utilizzo di questi materiali in questa fase, qualora possibile, perché appunto il cittadino giustamente non sa, uno, il tempo che passa tra un intervento e l'effettivo ripristino, magari passa la stagione brutta, piove, non verrà fatto e ci teniamo per sei mesi, un anno, tanto più se non rispondono. Una situazione, in questo caso vicino alla stazione, me l'hanno segnalato delle persone che fanno i pendolari, quindi come vanno fuori, magari gente arriva a Savigliano, non è un ottimo biglietto da visita, ecco, questo credo sia pacifico per tutti. Poi chiaro, sul ripristino vero e proprio dell'asfalto speriamo che poi dopo sia un lavoro che verrà fatto a questo punto a breve, secondo i migliori canoni, insomma la regola dell'arte.
Grazie, passiamo quindi all'ultima interrogazione, di cui sarà artefice sempre per il gruppo Spazio Savigliano il consigliere Paolo Tesio, e questa invece riguarda il merito del cambio di localizzazione della struttura permanente per la gestione dell'accoglienza dei lavoratori stagionali agricoli. Prego, consigliere Tesio.
Grazie. Premesso che la Giunta Portera aveva inizialmente previsto la realizzazione di una struttura per l'accoglienza dei lavoratori stagionali agricoli nell'ex scuola elementare della Cavallotta. Successivamente aveva rivisto tale decisione, spostando l'operazione in un'area compresa tra l'ospedale e il Palasport, come discusso nell'ultimo Consiglio Comunale. Successivamente è stato annunciato un nuovo cambio di rotta, con lo spostamento del progetto in una zona più periferica, nell'area artigianale di Via del Follone. Tale decisione è avvenuta dopo la raccolta di circa 500 firme da parte dei residenti contrari alla localizzazione. L'assessore Anna Giordano ha dichiarato pubblicamente che le firme raccolte non sarebbero state determinanti per la decisione finale. Alla luce di tutto ciò, interroghiamo il sindaco o l'assessore competente per sapere quali siano le motivazioni tecniche, logistiche o politiche che hanno portato a questo cambio di localizzazione rispetto a quelle precedenti, quali criteri sono stati utilizzati per individuare la nuova area, quali saranno i tempi previsti per la realizzazione del centro nella nuova sede.
Buonasera a tutte e a tutti. In merito all'interrogazione, la nostra priorità era e resta quella di onorare gli impegni e la collaborazione con i comuni del protocollo, con il nostro prefetto, con il superprefetto, ossia il commissario straordinario per la lotta al caporalato, che ha elogiato in una sua visita al nostro territorio il modello Saluzzo e la collaborazione tra comuni. In particolare, oltre un anno fa, in un incontro che abbiamo avuto a Saluzzo, egli aveva fatto presente che del programma PNRR destinato all'accoglienza dei lavoratori stagionali, egli avrebbe voluto destinare a favore del nostro territorio una somma maggiore del previsto, a scapito di altri territori ove la collaborazione tra comuni era tutt'altro che virtuosa. L'obiettivo del programma PNRR è quello di favorire la riqualificazione di beni comunali o anche l'acquisto, al fine di incrementare di qualche unità l'accoglienza, ma anche la sua qualità, lasciando poi al comune un bene riqualificato o acquisito, pienamente utilizzato dopo che fosse cessata la necessità di accogliere i lavoratori stagionali. Come è noto, la soluzione ottimale per noi sarebbe stata la scuola della Cavallotta. Se non che i ritardi del Ministero ci hanno consentito di avere contezza della somma a disposizione solo nello scorso mese di maggio, con la necessità di concludere l'opera o i lavori entro il 30 giugno 2026. Evidentissimo che, visto l'iter necessario per l'intervento sulla scuola della Cavallotta con gare pubbliche e aggiudicazioni da espletare, non sarebbe stato in alcun modo possibile arrivare alla fine lavori entro la data del PNRR 30 giugno 2026 e d'altra parte gli importi assegnati, circa 260.000 euro, erano e sono ben lontani dai circa 700.000 euro necessari per l'intervento in quel sito. Abbiamo quindi virato immediatamente e urgentemente su soluzioni minori alternative, con grande difficoltà a rinvenire aree con le caratteristiche adeguate per poter accedere al finanziamento. Abbiamo individuato quindi l'area vicino al palazzetto, alternativa ad altra zona, ad altra area in zona consolata, che avrebbe avuto i requisiti formali richiesti, ma ci sembrava meno indicata. A un certo punto l'ufficio urbanistica è riuscito a individuare un'ulteriore area in Via del Follone che consente minori lavori sulla base. Infatti l'area presso il palazzetto e l'ospedale dei cronici richiederebbe notevoli interventi per la sola sistemazione della pavimentazione. E così si può produrre un risultato di miglior qualità sui manufatti,
destinate a raccogliere i lavoratori della frutta, consentendoci anche la ipotetica ospitalità di 3 persone in più, in caso di necessità e o emergenza. Tutto ciò a beneficio dei nostri imprenditori agricoli che di questi lavoratori hanno bisogno e con invito agli stessi a proseguire e incrementare il percorso virtuoso di accoglienza in azienda che ormai è giunto circa al 95%. Con la raccolta firme alcuni cittadini hanno legittimamente espresso loro preoccupazioni e sensazioni, ma non sono stati evidenziati elementi tecnici volti a dare una diversa risposta all'esigenza sul tavolo dell'amministrazione. Riteniamo comunque che la soluzione in ultimo individuata abbia il pregio di non alimentare tensioni cittadine e di accogliere questi lavoratori in un ambiente che può garantire loro la giusta serenità e ospitalità durante la loro permanenza. La data di fine lavori deve essere, come ho già detto, il 30 giugno 2026.
Grazie Sindaco, avete capito che era il Sindaco in questo caso a rispondere. Il consigliere Tesio si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma allora, la risposta del Sindaco è sicuramente esauriente, capisco, così abbiamo anche così abbiamo anche ricapitolato le motivazioni per cui la scuola della Cavallotta non è stata possibile come destinazione. Detto questo, delle due l'una, secondo me. Allora, o questi requisiti, quando ne abbiamo parlato a luglio, dell'area di Via del Follone, che tra l'altro è più periferica, certo che nessuno raccoglierà le firme, li mettiamo in un parcheggio in mezzo al nulla, o c'erano, ma sono stati messi da parte in virtù perché l'area del palazzetto era migliore, oppure non c'erano, vuol dire che due settimane prima della decisione non avevamo ancora tutte le carte pronte. Detto questo, passiamo per buona quell'idea che ci propone, ossia che sono state valutate e poi dopo si è stato detto andiamo su Via del Follone e che le firme non hanno inciso. Vuol dire allora che avete fatto una pessima comunicazione a luglio quando si dice nell'area del palazzetto. E fatemelo dire, non è la prima volta che succede, perché stiamo rivivendo la stessa cosa che è successa con la palestra di Via Isoardi. Prima si dice una cosa, si crea un'aspettativa, c'è una raccolta firme e poi dopo si cambia idea. Lasciatemelo dire, non è così che va fatto, ecco. Sono molto netto e schietto su questo. Dall'altra parte invece, secondo me, com'è così? Si voleva andare in una direzione, c'è stato una raccolta firme giusta o sbagliata, non è questa la sede in cui discutere, non è questo il momento, giusta o sbagliata, e avete cambiato idea. Ditelo legittimamente, ma è così che si fa politica. Abbiamo sbagliato, pensavamo un'altra cosa. E allora mi viene da dire, qual è il numero di firme oltre cui cambiate idea? 500, 400, 200? Dipende dal tema.
In questo caso non ci sarebbe la replica da parte, però in questo caso, visto che il consigliere Tesio ha fatto una domanda specifica, io consentirei al Sindaco di rispondere in ottica di questa domanda, no? Perché così stabiliamo anche magari un numero o un'ipotetica sensazione che può avere questa maggioranza nei confronti della sensibilità dei cittadini. Prego. Accendere il microfono, grazie.
Mi autorizza. Sì, allora, il parere dei cittadini va sempre ascoltato, non è detto che debba essere attuato. Se non ci fosse stata, a diretto livello ne avevamo trovate altre due aree possibili che si poteva ancora ragionare. Una è stata esclusa perché c'era una parte che non era di proprietà del comune. Questa qui invece è di proprietà del comune con le sue criticità. In linea generale bisogna ascoltare, ma le decisioni amministrative devono essere adottate su base amministrativa.
Io direi che dobbiamo chiuderla qua, poi in questo caso io chiedo ai presenti, l'assessore Anna Giordano vorrebbe intervenire sul tema come assessore alle politiche sociali, quindi se sono d'accordo gli interroganti, io darei, visto che insomma sono solo le, ci abbiamo messo mezz'ora, possiamo concedergli qualche minuto all'assessore Anna Giordano. Prego.
Grazie Presidente e grazie agli interroganti. Allora, io invece rispetto al generico vorrei andare un pochino più sul concreto. Allora, concordo sulle tempistiche della comunicazione e su questo assolutamente concordo, perché in effetti sembra che ci sia stata la raccolta firme e che poi abbiamo cambiato idea. Proprio perché la comunicazione e le tempistiche non sono state decisamente ottimali. Su questo non posso che concordare. Invece, andando un pochino più sul pratico, attualmente il nostro centro di accoglienza dovrebbe accogliere 15 lavoratori della frutta. In realtà già adesso ne accoglie 18. L'anno scorso siamo arrivati addirittura a 20. Io quest'anno, senza battere ciglio, avessi detto sì a tutti, ne avrei 21 in questo momento. Allora il campo non può assolutamente accoglierne 21, come l'anno scorso abbiamo avuto serie difficoltà per i ragazzi, voglio dire, per i lavoratori, grandi disagi ad averne 20, per cui quest'anno assolutamente ho detto alla cooperativa Armonia, che se ne occupa, di fermarsi a 18, perché 18 era un numero accettabile. Accettabile nel senso che quel campo ha bisogno sicuramente di raddoppiare la cucina, perché attualmente non è assolutamente adatta, avere almeno 6-8 punti cottura, perché è vero che loro stanno in gruppo oggettivamente, però ognuno cucina per conto suo, quindi avendo pochi punti cottura, avendo una cucina molto piccola, significa che ci sono delle attese lunghe per alcuni lavoratori, così come anche le docce non sono sufficienti, nel senso che la norma mi dice che sono sufficienti, ma oggettivamente io il campo lo frequento, vado di tanto in tanto a vedere e non bastano perché abbiano un soggiorno accettabile, voglio dire, devono anche lì aspettare e dover aspettare. Quindi la grossa criticità è sicuramente la cucina nel campo migranti. Io sono la prima che avrei voluto che fossero un pochino più centrali, un po' più comodi ai servizi. Quando mi sono resa conto che quest'area ci sarebbe costata già soltanto per sistemare circa un'ottantina di 80-90 mila euro, significa togliere dai già 260 mila, che non è che siano tutta questa cifra, toglierne 80-90 mila. Questo significa che io avrei avuto difficoltà a portare i miglioramenti che invece vorrei apportare, climatizzare i container per esempio, perché adesso sono nel caldo torrido d'estate e nel freddo d'inverno. È vero, mettiamo i ventilatori, mettiamo le stufette, ma signori miei, fa freddo, ok, lì dentro. Raddoppiare le cucine, raddoppiare i punti cottura, dargli qualcosa di chiuso, ok? Quindi sono queste le ragioni e ho soprattutto un'altra cosa. Tre posti in più, è vero che noi auspichiamo che poi tutti questi lavoratori entrino in azienda, ma non sarà quest'anno, non sarà il prossimo anno e non sarà neanche fra 2 anni. Quindi avere la possibilità di arrivare a 18, ma di arrivare anche a 21 con serenità, cioè d'avere comunque la possibilità che tutti possano mangiare, che tutti possano farsi la doccia in modo agevole, eccetera, senza creare complicazioni e soddisfare anche i nostri agricoltori, che di questi lavoratori hanno bisogno e non hanno al momento la possibilità di piazzarli, sono state queste le ragioni che mi hanno spinto a cercare altre possibili soluzioni. Una soluzione non era possibile perché andavo ad occupare uno spazio che attualmente è destinato al gioco dei ragazzi. Un'altra, come ha già detto il sindaco, non era possibile perché non era purtroppo di proprietà comunale e quindi l'ufficio tecnico, e devo dire, sono andati col lanternino a cercare un'altra possibilità, è stata quella. Quando me l'hanno comunicata io sono andata sul posto, ho girato intorno, non mi piaceva oggettivamente, però ho dovuto mettere le due cose sulla bilancia e dire cosa voglio fare. E la scelta è stata che per il benessere dei lavoratori, quella zona lì, anche se è vero, è un parcheggio, sono lontani, cioè questo è sotto l'occhio di tutti, è vero che attraversando la statale hanno il maxi sconto, però oggettivamente sono lontani, Però io ho messo queste cose qua sul peso della bilancia, le ho condivise con la giunta, con l'amministrazione, e loro in un certo senso mi hanno dato ragione oggettivamente. Quindi per andare sul pratico, queste sono state le scelte e le ragioni che per me sono state determinanti per spostare il campo dall'idea originale, la seconda idea che avevamo avuto, comunque quella centrale, in un posto più periferico. Grazie.
Bene. Possiamo, immagino, insomma, esaustiva, sufficientemente esaustiva anche la spiegazione, l'integrazione fatta dall'assessora Anna Giordano, per cui direi che abbiamo concluso il periodo legato alle interrogazioni. Io non avrei fatto una pausa, ma siccome c'è un piccolo problemino, purtroppo devo chiedere ai consiglieri e alla giunta di sospendere momentaneamente il consiglio per qualche minuto, spero, e inviterei la mia vicepresidentessa e il sindaco, possibilmente nell'ufficio del sindaco, perché c'è un argomento di cui dobbiamo parlare. Grazie.